moderatrice della serata.
No, in realtà non vorrei... Non vorrei parlare tanto perché il posto e la serata è loro ed è di Maggie, quindi proprio solo volevo che questa sera fosse dedicata, proprio perché la prossima settimana è l'8 marzo, alle donne della Resistenza, alle donne partigiane. Vi voglio leggere alcune loro parole. Antonella. Quello della Resistenza è stato il periodo più bello della mia vita. Mi ha fatto maturare più di ogni altra cosa, ma non per quello che io ho dato alla Resistenza, ma per quello che la Resistenza ha dato a me. Tersilla Fenoglio, partigiana delle Langhe. A lei non è stato consentito di sfilare durante la manifestazione della liberazione di Torino perché era una donna, dai suoi stessi compagni. Lei era l'unica donna del distaccamento garibaldino a cui apparteneva e l'ha vissuto come una profonda offesa nei propri confronti, ma poi a molti anni di distanza lei in realtà poi fa una riflessione molto più pacata e dice: c'è chi dice che le donne che hanno fatto la Resistenza dovrebbero avere un maggiore riconoscimento, ma io non vedo questa faccenda del riconoscimento. Ho vissuto un momento tanto bello, guai se la mia vita ne fosse stata amputata. Scherziamo, col vantaggio che ho avuto io dalla Resistenza, ogni tanto penso cosa sarebbe stata la mia vita se non ci fosse stata la Resistenza. Sarei come mille mie colleghe che mi fanno paura. Lei era un'insegnante. Poveri bambini, dico io pensando ai loro allievi. Davanti a queste colleghe mi sento una privilegiata. E Margherita Capello è la moglie del comandante partigiano Avanti della 101ª Brigata. Margherita rivendica con orgoglio il suo passato antifascista familiare e dice: io sono antifascista di nascita, ce l'ho nel DNA, perché la prima canzone che ho imparato era Bandiera Rossa. Mio papà era rosso, mio suocero antifascista, ero nell'anima, molto più rossa di mio marito. Non è che l'ho spinto a fare il partigiano, lui l'ha fatto per non andare a finire in Germania, ma io ero partigiana, io ero più rossa di lui e prima di lui. Olga Stroppiana di Monbercelli. I miei ricordi non te li racconto. Io ero staffetta, ho corso parecchio e sono stata contenta di averlo fatto. Chi erano le staffette? Erano donne normali, nascondevano i partigiani, li tenevano puliti e davano loro da mangiare. Non correvamo rischi. Non avevamo paura, perché non c'era gente cattiva in paese, se non quelli che venivano da fuori. Ester Rocca è la sorella di Primo Rocca, comandante garibaldino, che dice: lei riesce a organizzare un ospedale partigiano che funziona per 8-9 mesi con 30 posti letto. E dice: quando ho cominciato avevo un termometro, un po' di tintura di iodio, un po' di acqua ossigenata, chinini per la febbre, un po' di garza e un po' di cotone. Siamo passati in paese a raccogliere la roba e tutti ci davano qualcosa. Mi sono fatta coraggio, mi sono adattata perché bisognava aiutare questi ragazzi. Come facevi a non aiutarli? Volevo rendermi utile su tutti i fronti. Dove era possibile bisognava fare, bisognava andare. E ancora Ester dice: quando sono arrivata al posto di blocco, salve ragazzi, che bella giornata, e poi andava via sgaggiò, sorrideva, ma gli era più fola che bela. Nuccia Reggio, la sorella di Battista Reggio: mi sentivo parte del giro, eravamo staffette di giorno, di notte, di festa, lungo la settimana, sempre staffette. Quando capitava qualcosa, un qualsiasi momento d'aiuto, una commissione, una corsa, si andava anche di notte. E poi Ester Rocca di nuovo: la Resistenza è stata una speranza di liberazione da sti bastardi di fascisti, perché poi siamo stati un po' delusi, perché non è stato come ci aspettavamo. Hanno preso poco per volta le redini e siamo stati tutti fregati. È rimasto tutto come prima. Forse siamo stati troppo buoni. Nunzia Reggio, l'esperienza della Resistenza ha portato più libertà di pensiero, di parola, perché prima una donna non osava esprimersi. Invece dopo ci esprimavamo e ci facevamo sentire con piacere. Se non ci avessero concesso il voto, ci saremmo sentite mutilate di qualche cosa, perché abbiamo dato tutto per la Resistenza. Quindi eravamo qualcosa anche noi donne, come gli uomini. Olga Stroppiana, finita la Resistenza, ci siamo sentite più mature in tutto. Siamo passate di colpo dalla fanciullezza a sentirci donne con più sentimento, più umane, più portate al prossimo, più fraterne. E infine conclude: siamo state di una manica troppo larga. Quando è finita la guerra è stato spazzato via tutto, ma qualche immondizia è rimasta e poco per volta è tornata ed è aumentata. Ecco, proprio le parole delle nostre staffette, delle nostre partigiane, delle nostre colline, raccolte nel corso degli anni, a ricordarle tutte insieme, ormai loro non ci sono più. Vi inviterei a fare una cosa, ad andare su internet, a cercare le foto delle donne partigiane. Vi renderete conto che c'è una cosa che le accomuna tutte, una bellezza straordinaria, fuori dal normale. Chiunque di loro, sia le donne più famose, quelle entrate ormai nel mito, anche perché magari dopo hanno avuto dei ruoli istituzionali, ma anche le altre, quelle delle piccole storie delle nostre colline o delle colline delle altre zone del nord Italia, dove c'è stata la Resistenza. Le accomuna tutti uno sguardo straordinariamente vivace, straordinariamente diretto, straordinariamente sincero. E poi un sorriso meraviglioso. Noi qui abbiamo Maggie davanti a noi e ve ne accorgerete, ma mi viene in mente il sorriso splendido di Nicolina Soave, che non è cambiato, è sempre rimasto quello della diciottenne di quella scelta fatta più di 70 anni fa. Ed è il volto di donne che hanno dentro di sé, portato dentro di sé quella consapevolezza dell'essere, di essere e di esserci e di voler esserci in un momento drammatico della storia, con una scelta che poco per volta è maturata, pur con tutte le difficoltà che le loro parole ci hanno restituito. Volevo solo finire con un aneddoto che riguarda proprio Maggie. Nel 1997, a marzo, io e Mario facciamo un libro sui caduti della Resistenza nell'Astigiano e sulle repubbliche partigiane dell'Astigiano in occasione della consegna della medaglia d'oro alla provincia di Asti per meriti partigiani. Arrivano le bozze del libro. Erano appena arrivate, Combinazione passa da noi Piero Balbo, Poli, il comandante Poli, che passava a trovarci con cadenza quasi settimanale, si fermava in istituto, chiacchierava e poi andava via. C'erano le bozze, arriva la prova di copertina, sulla copertina noi avevamo scelto proprio questa foto di Maggie sul ponte di Torino. E lui guarda, gli chiediamo: allora Poli, cosa ne pensi? Può andar bene? Lui guarda questa copertina, la riconosce e dice: ma questa è la mia Maggie, con un orgoglio e un affetto, ma l'orgoglio di avere tra le file dei suoi uomini la Maggie, perché la Maggie era la sua partigiana tra i partigiani. Devo dire che ci siamo guardati e ci sono venute le lacrime agli occhi, la commozione di questo comandante così autorevole, così affascinante, che aveva un rapporto molto particolare con i suoi uomini. E quello ci ha restituito il respiro della Resistenza. E come dice Maggie in una delle interviste raccolte in questo libro, non si smette mai di essere partigiani, lo si è sempre per tutta la vita. E quella frase detta dal comandante alla sua partigiana ci ha confermato che resistere, essere partigiani lo si è per tutta la vita. Quindi Quindi grazie Maggie. Lascio la parola a Donato Bosca e poi a Giovanna per la presentazione del libro.
Io volevo fare una proposta. Abbiamo la fortuna di avere con noi Simona Colonna, che ha dedicato a Maggie tre sue canzoni che sono in un CD insieme al libro. E quindi se lei iniziasse cantando una di queste tre canzoni che ha scelto, penso che sarebbe il modo migliore per incominciare.
Allora, il primo brano non parla ancora,
adesso
però
c'è della bella musica.
Della resistenza e di Maggie, perché quello lo cantiamo dopo quando entriamo nel mese. Ma parla comunque di un pezzo di radice piemontese, è un brano scritto in lingua piemontese da me, si intitola Recit, ed è la voce di quel piccolo uccellino che sa arrivare al cuore delle persone che sanno ascoltare.
Io conosco Maggie da diversi anni, ma in questi anni Maggie...
È il tuo momento, Maggie.
Prima devi dire qualcosa, prima di...
Adesso dicevo... vado vicino al presidente. Grazie allora. A quello che ha detto. Adesso...
Allora, io dico solo due parole per presentarti, due parole.
E bastano. Perché io sono già venuta qui l'anno scorso, l'altro anno gli ho già detto tutto.
Gli hai già detto tutto, quindi non hanno
tutto
più...
che sono stata una partigiana dall'8 settembre fino alla fine. E, cioè, adesso parlo.
Allora, dicevo che conosco Meghe da diversi anni, ma in particolare la nostra amicizia è diventata rapporto di collaborazione da quando esce la rivista Langhe,
anche,
dal
certo.
2009, perché ogni volta
Meghe ha un... leggendo questa rivista. Dobbiamo anche fare un po' di cosa, però
questa rivista. Sì.
Per quello che
la
ci tenevo a
la
sottolineare
rivista.
È che tu hai sempre un consiglio, un suggerimento, e la cosa di te che mi ha colpito è l'entusiasmo per le cose che ci sono ancora da fare.
No, e no, c'è tanto no, no. da fare ancora, perché poi io sono giovane e allora...
Certamente. Poi un'altra cosa che volevo dire...
Non finisco mai però di fare la partigiana, c'ho sempre qualche cosa. La partigiana da allora fino adesso sono sempre stata partigiana.
Sei sempre stata partigiana?
Sempre.
E quindi continuerai ad esserlo? È la tua corazza, diciamo.
Sì. E adesso c'è anche tanto bisogno, magari ci fossero un po' di partigiani adesso.
Servirebbero, tu dici che servirebbero.
Sì.
Allora, le cose che mi hanno colpito è che negli anni in cui era difficile decidere da che parte stare, perché c'era molta confusione, tu non hai fatto finta di nulla, hai visto che c'erano molti giovani che avevano bisogno di essere
certo.
aiutati e li hai aiutati.
Io facevo la sarta, no?
Tu facevi la sarta,
a Lecchio Berio. Avevo tanto lavoro, ero anche molto brava. E allora l'8 settembre, giorno che ha fatto quel bel patto Badoglio con il re, firmato l'armistizio, sono filati via e ci hanno lasciato in un mare di guai, è vero? Allora, di lì, dopo 2 o 3 giorni, è arrivata la quarta armata che arrivava dalla Francia, sbandati. I comandanti li hanno lasciati sbandati, questi ragazzi, non sapevano dove andare. Ho trovato il cortile pieno di questi ragazzi, chiedevano la strada, andare a Milano, Roma.
Volevano tornare a casa?
Volevano tornare a casa, ne avevano abbastanza. Perché li hanno lasciati, gli hanno detto deponete le armi e arrangiatevi. Questo è quello che gli hanno detto a questi ragazzi. Allora di lì abbiamo incominciato un po' tutti a dargli, dico ma questi ragazzi giovani, sbandati così, questa sarebbe... Io credevo che la guerra fosse finita e invece era appena incominciata. E allora ho detto beh c'è ancora la guerra, faccio anch'io la guerra. Ho incominciato a aiutare questi ragazzi, come ho fatto io, anche quelli delle Langhe li hanno aiutati, no? Poi pian piano se ne sono andati chi in montagna, poi hanno formato delle bande, no? Diverse bande di ragazze che non si erano presentate alle armi, allora questi avevano veramente bisogno che li aiutassimo, eh? Io quando arrivavano, poi si sono incominciato a venire dei repubblicani tedeschi a fare le loro visitine ai paesi per poter prendere questi ragazzi. E io gli dicevo, quando arrivavo e quando se ne andavano, di stare nascosti le bande, perché era inutile attaccare tanta gente, si facevano ammazzare, no? E di lì mi ascoltavano, si nascondevano, poi mandavano. Così per l'inverno è stato così, li ho aiutati, come io, mia mamma, mia sorella e anche molta altra gente nelle Langhe. Poi aprile, siamo arrivati a aprile, ecco, così è arrivato un bel ragazzone con bei ragazzi, ridere, con dei bei ragazzi tutti armati, erano vestiti come i tedeschi, armi automatiche. E io li ho presi per tedeschi, ho detto questi sono venuti a farmi la festa e mi dicono qui ci sta una ragazza che si chiama Maggie. Io ho detto qui di Maggie non c'è nessuno, mai sentito fare quel nome. E lui si è messo a ridere e ha detto sei proprio quella che va bene per noi. Allora poi era Piero Balbo, detto Poli, della seconda divisione Langhe. Allora di lì ho capito che non erano dei tedeschi, no? E mi ha chiesto se ero disposta a lavorare per loro, ho detto, beh, dimmi cosa devo fare, vedo un po', però io voglio solo lavorare per lei, nessun altro. Lui aveva i rapporti che porto solo a lei, perché io avevo anche paura, eh. Allora lui ha incominciato a mandarmi ad Alba, e allora c'avevo i miei posti che mi davano tutte le notizie, no? Poi portavo le liste della roba che avevano bisogno da mangiare, pasta, un generale che poi ce li faceva avere con altra roba. Così, poi da Alba mi caricavo di notizie, gliele portavo, erano belle soddisfatti sto comandante, no? E allora poi è successo questo, che mentre era dunque il mese di luglio, no? Allora questo Poli stava in una casa lì a Lecchio per un po' di giorni, no? Qualcuno ha fatto la spia e sono venuti sui repubblicani tedeschi assieme, no? Abbiamo sentito, il mio comandante ha sentito degli spari, mi ha detto, io ero a casa mia e lui era da un'altra parte, è venuto con la moto e dice, Maggie, vieni, tu vai fino al bivio di Rodello Montelupo perché si sente sparare da Diano. A Diano che sparavano c'era. Allora io vado, lui mi scendo dalla moto, guardo dove dovevo andare, due camionette che venivano verso noi. Siamo tornati indietro, comunque questi qui poi sono... Noi abbiamo avvisato quelli che erano in una postazione sul mio bricco, vicino alla mia casa. E, insomma, sono andati, hanno sparato nelle case che si trovava questa gente, i partigiani, ma erano riusciti a scappare, no? A nascondersi. Allora poi hanno bruciato casa, hanno fatto un po' di tutto e se ne sono andati. Non hanno ammazzato nessuno. Nel pomeriggio molti sono andati a vedere cos'era successo a quella casa, no? Sono tornati, ne hanno ammazzato tre partigiani e due civili. Hanno distrutto la casa, hanno spaccato tutto, questi assassini. Poi, contenti di quello che avevano fatto, se ne erano andati. Allora il mio comandante ha detto, adesso noi dobbiamo andar via, no? Dice, Maggie, vieni, sei disposta a venire via con noi? E io ho detto, adesso vedrò un po', no? Dico alla mia mamma, senti, guarda, qui c'è bisogno di questo, sti ragazzi bisogna aiutarli, bisogna cercare di salvare più gente possibile. Devo andare, vado ad aiutare. Mia mamma si è messo le mani nei capelli, mi ha detto, ma come, c'ho già un figlio, mio fratello in Germania, no? C'ho già un figlio, ho detto, mamma, guarda, mi dispiace, io vado. Preso la bicicletta e sono partita, due o tre vestiti dietro, due o tre paio di... E sono andata, e di lì ho incominciato a fare la vera partigiana, eh? Mi mandavano da tutte le parti, insomma, Alba non ci andavo più perché mi avevano scoperta. Ho cominciato ad andare a Cairemonte, Montenotte, Piana Crisia, Savona, sono arrivata fino a Genova, ma non in bicicletta a Genova, da Savona sono andata, se no sempre in bicicletta, andavo via al mattino e tornavo la sera. Insomma, non so neanche io perché...
Dove hai trovato tutta quella forza?
Tutto così, eh. E mettevo... Le mie armi erano i scarponcini e la bicicletta. Quelle erano le mie armi, perché io di armi non le ho mai portate, non ho mai ucciso nessuno, non ho fatto del male a nessuno, anzi, ho fatto del bene anche a loro, che li ho salvati e non li lasciavo sparare i partigiani che poi scappavano, eh. Allora, di lì, insomma... Ho lavorato, poi a dire tutto quello che ho fatto, insomma, lo devono anche leggere, perché sennò poi non leggo niente. No?
Sì, però adesso hai incominciato, devi andare avanti.
Ma adesso vi dico solo che ho salvato la missione inglese, due inglesi che l'avevano appena portata al campo d'aviazione, era già novembre, grande rastrello. Ah, sono andata anche a prendere Alba, la prima volta e la seconda. Allora, dove sono stata? gli inglesi, li avevano portati, arrivati sull'aereo, il primo aereo che è planato avessime, li hanno portati verso Murazzano, dalla parte di Murazzano. Poi io sono andato, passavo dalla montagna e venivo nelle Langhe, perché una parte di noi era andata a finire in montagna perché c'era un gran rastrellamento. Ma no, allora porto sto messaggio a sti due che erano gente, Stevens e Ballard, erano quelli che dominavano un po' i partigiani, questi, comandavano.
Gli alleati, gli alleati.
Allora, poi al mattino, mentre me ne andavo di nuovo a Pamparato, ho visto scendere repubblicani e tedeschi da Murazzano. Sono tornata indietro, no? Ho detto, adesso se mi hanno visto mi sparano. E mi sparano, non mi colpiranno subito, così infatti loro due sentono che ci sono. Allora niente, non arrivo e c'erano questi due con i telefoni che parlavano con Radio Londra. Io ho detto, tedeschi fascisti! Quelli che erano di guardia sono scappati tutti, me l'hanno lasciati a me, Erano alti, io un frilin così, li ho portati in un ritano. Li ho fatti stare lì nel ritano, li ho fatti coricare per terra, non mi sembra neanche vero di averli fatto coricare per terra, non, perché in autunno le foglie non ci sono più, le piante. Questo ritano era tra Belvedere, ho detto sdraiatevi, io stavo dietro una pianta, no? Ho detto se quelli sentono mi impiccano questi qua, con due inglesi, era una cosa terribile, no? Insomma, sparavano e andavano a fonficarsi nella rupe i colpi, ci passavano sopra così. Io non so come non sono svenuta, l'ha detto quella pianta. Dopo, verso sera, hanno cessato di sparare. Ho detto, questi due, quando non sentivano più gli spari, mi fanno, Maggie, come dire, noi andare. Ho detto, adesso devo dirvi come andare a farvi la lezione, scappare, gli ho detto. Quelli lì tutti tranquilli, io ho una paura, no? Come dire, ho detto via via. E di notte le ho portate a Monbarcaro, sono arrivata a Monbarcaro con questi due e gliele ho portate a un certo comandante Bogliolo, che era di Mauri. Buon, lui dice, Maggie salvato vita, stare con noi. Maggie vi saluta e se ne va. Dico, se mi prendono mi impiccano. Voi andate solo in prigione, mica vi ammazzano. Allora vado di nuovo a portare un altro messaggio a Pamparato. Pamparato, al mattino dopo, mi mandano in missione di nuovo sulle Langhe. Parto in bicicletta, arrivo a San Michele di Mondovì, una pattuglia che mi aspetta, disgrazia di fascisti, disgraziata, sei capitata male stavolta, 8 fucili punteranno su di te, scendi dalla bicicletta. Io sono scesa, avevo il mio bigliettino, le scarpe proprio di quel comandante che comandava San Michele, con tutti gli uomini, perché io dovevo sapere quanti erano, no? Per sapere se venivamo attaccati, se ne arrivavano, tutti questi compiti. Allora io, poveretta, io ho dato la bicicletta, loro con quel fucile, ho detto, vedremo un po', basta che non mi trovino il biglietto, no? Allora mi portano in un asilo e lì me ne hanno dette di tutti i colori, un po' di schiaffone, un po' tutti i nomi che è possibile dare a una persona. Adesso andate a fucilarla in piazza, così vedono chi aiuta i partigiani, che cosa gli facciamo. No? Io, poveretta, sono partita davanti, mi sono detta un po' di preghiere per me. Ho detto, basta che mi fucilano, che non mi devono dare il colpo di grazia. Bisogna trovarsi in quei... Se ci penso mi viene ancora male adesso, Comunque lì davanti così, allora c'era un barbiere, mi hanno spinta dal barbiere, gli hanno detto tagliagli i capelli a zero e gli passi anche il rasoio, sta disgraziata. Io ho detto, ma se dovete ammazzarmi, lasciatemi i capelli, così muore brutta, mi hanno detto. E me ne hanno detto di tutti i colori, sti disgraziati. Allora lì così sono uscita con la mia testa pelata, mi hanno fatto girare tutto San Michele, no? Con questi dietro, dice, per far ridere la gente, no? Che avevo la testa pelata, credevano che io mi vergognavo. Io non mi vergognavo proprio, è solo che pensavo adesso. Poi siamo fermati in una piazza, dico qui, adesso mi fucilano qui questi disgraziati. Addio. Dopo arriva un soldato e dice: non l'ammazzate perché la portiamo a Ceva, no? C'era il comandante Languasco, il colonnello, quello che ha fatto tutte le i rastrellamenti nelle Langhe, no? Io sentire parlare di questo, dico, ma è meglio che mi ammazzano, quello lì se mi servizia, non so cosa, perché era tremendo questo qua, questo colonnello, no? Allora, basta, mi hanno caricato su un camion, un camioncino, me l'ho spinto lì come fosse stato uno straccio. Arrivo a Ceva, allora gli dice il colonnello, gli dice ai soldati: andate via. E allora mi dice: adesso siediti e contami tutto. Io ho detto: adesso non ti dico più. A quello là gli avevo detto che era andato per castagne, quello che voleva ammazzarmi. Dico: adesso a lei voglio dire tutta la verità. Io sono una povera ragazza di campagna, no? Avevo le mani tutte screpolate per quando andavo in bicicletta, senza i guanti, e sono andata a Pamparato a cercare un mio fidanzato che è un partigiano, si chiama Borgna Renato, inventato, no? Sto partigiano. Allora lui dice: questa cretina qua, adesso la facciamo parlare. Poi dice: cos'hai con le mani? Io sono andata a raccogliere le uve, sono andata a raccogliere le castagne, siamo poveri. Mi sono fatta vedere una povera ignorante, delle più ignoranti che possono esistere. Mi fa: ma che classi hai fatto? Ho fatto la terza, poi ho fatto tante assenze che mi hanno bocciata, perché non capivo niente. Allora la mia mamma non mi ha più mandata, lui ha detto: questa la facciamo lavorare, sta stupidotta. Allora dice: vuoi che ti passiamo per le armi oppure lavori per noi? Io ho detto: io non sono capace ad andare armata, figuriamoci, a dire ammazzarmi, no? Ignorante vuol dire che ti ammazziamo. Io ho detto: beh, vediamo un po', cosa dovrei fare io? Tu dovresti andare in mezzo ai partigiani, cercare dove sono i comandanti, e ogni partigiano che ci fai prendere ti diamo 1.000 lire. Pensi 1.000 lire allora. Ha detto: tanto questa è una povera ignorante, no? E io ho detto: ma se ci provo, no? Allora poi lui contento è andato nell'altra camera di là a dire ai soldati: sta povera ignorantella campagnola la facciamo lavorare. Io intanto mi sono accesa una bella sigaretta, tanto ero affannata, no? Arriva che io ho la sigaretta in bocca. Chi ti ha dato il permesso di fumare? Io ho preso la cicca così, l'ho buttata in cestino, ha preso fuoco. E allora questo mi sono salvata la vita, più stupida di così non potevo essere, no? E lui ha solo fatto così, no? Poi ha detto alle ausiliarie: portatela con voi, dategli da mangiare, poi dorme con voi, domani mattina va in missione per noi. Era convinto lui, perché ha detto: tanto un ignorante, questa mi ascolta, no? Allora queste, quando credevano che dormivo, dice, io mi ha detto di trattarla bene, gli toglierei gli occhi e il naso. Togliamo. E io ho detto: se per caso mi salvo, se ne prendo una di voi, non so che cosa gli farò, eh. Comunque ho dormito. Al mattino mi hanno dato la bicicletta e mi hanno mandato a Viola, un paese delle Langhe. Ho detto: adesso se dovete prendermi, mi prendete morta, ma viva non mi prendete più. Poi, siccome avevo tagliato i capelli, avevo 2.000 lire che mi avevano dato la missione inglese, mi sono fatto una bella parrucca, me la sono messa quella lì, che sopra quello lì, e ho cominciato di nuovo il mio lavoro. Invece di andare da quella parte sono andata dall'altra. Fino alla fine della guerra sono andata a Torino, quando abbiamo fatto la parata, no? e poi mi hanno fatto quella foto lì sul muretto del... Questa è la mia storia.
A tirare fuori questa storia dalla tua testimonianza ci ha pensato Giovanna, che è una tua,
sì,
è una tua cara amica,
e
no?
Anche la signorina.
Simona. C'è anche Simona, perché Simona addirittura ha creato il testo di una canzone di successo. Però come ti sei trovata con Giovanna?
Molto bene, ma noi da quando sono tornata da Alba che siamo amiche. Non mi fare niente di lui, perché io sono partigiana, sai?
Sì, grazie all'Armangia ci siamo.
Io voglio sempre che la gente dica la verità, no? Che dica cose, non tutte queste storie, sti giri così. Niente. Sono contenta di vedere tre bambini.
4, 5.
Guarda, le mani alzate sono...
Ecco, io quando vedo i giovani mi rallegra il cuore. Penso a quando ero io ragazza, no? E poi che stanno a sentire queste cose, perché sono cose vere, ragazzi, eh?
Ecco, puoi raccontare qualcosa della tua famiglia, loro? Puoi raccontare a questi ragazzi giovani? Le difficoltà che ci sono state nella tua vita familiare, le tragedie.
Le tragedie, più di così non si poteva fare. A 2 anni, dunque, io sono nata a Lecchio Berria, la data si scrive 9 più 4.
9 fa 13.
Va bene, così sempre più giovane. 9 più 4.
94.
Insomma, sono nata in un paese, mio papà era contadino, la mia mamma faceva le faccende di casa. E a 2 anni sono stata senza papà perché è morto di incidente. Sono andata a scuola, sono andata a Torino, sono andata a scuola di taglio e cucito, ho imparato molto bene il mestiere, poi ho lavorato e poi mia mamma, dopo mi sono anche sposata. E quando mi sono sposata con un bel maestrino, poi è diventato direttore, no? E siamo andati a Civitavecchia. Mia mamma, quando veniva a trovarmi a Civitavecchia, è sbandato la macchina a Migliorino è morta sul colpo. Allora papà è morto, però una mia sorella è andata a finire sotto la macchina, è morta anche lei. Mio fratello me l'hanno ammazzato in Germania, che era di leva, no? L'hanno preso prigioniero nell'isola di Rodi e l'hanno ammazzato per una rapa, quasi alla fine della guerra. Insomma, meno male che sono avanzata io, Cioè non c'era più nessuno.
Ci voleva poi la tua grinta per ricominciare tutte le volte.
Ah, poi è inutile. Ti si accendono tante cose, ma tu devi avere la forza di reagire, perché sennò fai stare male gli altri, no? Io ho cercato sempre di reagire. Poi mio marito aveva 46 anni, ha avuto un ictus cerebrale, ha ancora lavorato 8 anni, io ho lavorato 8 anni in direzione con lui e dopo è mancato anche lui. Dai e giù, Maggie, eh?
Un'altra botta terribile, ma anche
terribile.
Questa volta ti sei ripresa.
Signore, è inutile stare lì, quello che ti deve capitare, ti capita.
Hai saputo reagire?
O reagisci o diventi pazza. E io, siccome il mio cervello lo voglio che sia bello limpido, no?
Vuoi tenerlo allenato. Ecco, cosa fai per tenere allenato?
Faccio la settimana enigmistica tutte le sere. Leggo dei libri che mi piacciono, non quelli noiosi, quelli un po'... E poi, insomma, faccio qualche cosina, così sto con mia figlia adesso.
Hai anche una nipote?
Una nipote che lavora a Milano, si è laureata col tuo figliolo, né?
Sì, erano compagni
quando
di
tu
classe.
Eri ancora, no, sì. Insomma, tiro avanti. Adesso poi ho anche queste care amiche. Poi ho tanti amici io, eh. Specialmente ho parlato a 800 ragazzi ad Alba.
Giorno della memoria.
Sì.
Adesso rispondiamo a qualche domanda che fa il pubblico, così.
Ma io ho già detto tutto.
Se ci sono delle.
Perché poi non leggono più, te l'ho detto. Non,
forse, no, ma magari
non so se hanno capito bene, classe 1923. Quindi.
Se c'è qualche curiosità, qualcuno che vuole scoprire qualcosa di nuovo della tua vita, della tua esperienza di staffetta partigiana.
Ma fare la staffetta era faticoso, pedala, adesso lo dirà lei con la sua musica.
Ma a quei ragazzini lì puoi raccontare...
A quei ragazzini dico studiate, carini, studiate, che non studiate mai abbastanza, e dovete voler bene alle maestre, poi ai professori, Fatevi valere, rispettate.
Ecco, raccontagli di quella bambina che ti ha fatto entrare a casa sua e ti ha ospitato di notte. Quando hai trovato una piccola mela, l'hai aperta.
Quella è per i bambini, va bene.
Ecco, brava.
Allora, durante i rastrellamenti ero in un bosco che dovevo andare a Frabosa Soprana a piedi. Era sera, quasi notte. Allora cammina di notte nei boschi, sai che avevo paura, mica che adesso faccio la valorosa, ma allora tremavo andare nei boschi. Allora a un certo punto sentivo qualcosa sotto i piedi, avevo anche fame. Ho fatto così e è saltato fuori una melina. Poi ce n'erano tante, perché nei boschi così ci sono le mele, le piante di melo con queste mele piccoline, no? Ho preso una mela, dico adesso me la mangio, l'ho aperta, c'era il giovanin dentro, il vermetto. Ho detto, ah, sì carino, adesso ti chiudo e ti porto con me. Così mi sentivo qualcuno assieme. Allora ho fatto ancora un po' di strada, ecco che ti vedo un lume. Vado avanti, era un posto dove seccavano, un seccatoio delle castagne, no? Ho bussato la porta, è venuta una bimbetta a aprire, io ho detto sono qui che sto cercando mio fratello partigiano, non ho detto che ero una partigiana io, mi hanno fatto entrare, mi hanno dato da mangiare, mi hanno dato le castagne con latte dentro e allora poi ho dormito con quella bella bambinetta. Io ho raccontato anche la favola, né? E dopo al mattino sono partita e sono andata a destinazione. E quella mela, quando sono rimasta lì al seccatoio, ho preso la mela, l'ho messa per terra, gli ho messo di nuovo la sua mela, ho detto adesso mangiatela, cara. Guarda, un verme mi ha tenuto compagnia, sembra vero.
Quindi è meglio un verme che la solitudine.
Sì. Mi sono sentita più tranquilla, ma ha portato fortuna perché c'era il seccatoio andare avanti, ma se no non so, trovarsi di notte è spaventoso di notte nei boschi.
Avevi perso l'orientamento, quindi...
Sapevo più o meno perché da Pamparato andare dove dovevo andare c'era un bel po' di strada e io non ho fatto bene i conti con il... ore a Frabosa Soprana, era su in alto, Comunque sono riuscita ad arrivare a Frabosa Soprano.
Allora, se ci sono delle domande, tu rispondi volentieri, no? Se ti fanno delle domande.
Eh sì, ma te l'ho detto che non hanno più niente da raccontare.
No, sei tu che non hai più niente da raccontare. Loro magari ascoltano...
Da bambino ero terribile, ragazzini.
Racconta cosa facevi quando andavi a scuola.
Quando andavo a scuola ne ho combinate di tutti i colori.
Studiavi però. Eri molto studiosa, era bravissima in matematica.
No, ero bravina per quello, Per fare i problemi, allora volevano sempre copiare e io gli dicevo ti lascio copiare se mi dai una gomma o un pennino. No, per niente. Un altro non aveva portato, ma aveva preso, aveva copiato e poi non mi ha dato niente. Poi il giorno dopo è arrivato, io ho detto, mi fai copiare, ti do un fricciolo, una bugia, no? Io ho detto, beh, ti faccio copiare. Quel disgraziato ci ha messo il pepe dentro e mi ha fatto bruciare la... Gli ho dato uno schiaffone.
Dovevi difenderti, insomma.
Certo, io mi sono difesa sempre. E quando resti piccolina, di 2 anni, no? Oh, poi mia mamma mi aveva... Sa cosa ha fatto mia mamma quando avevamo 5-6 anni? Ha detto, tu guardi la chioccia coi pulcini. A mia sorella rassetti un po' la casa. A mio fratello vai a tagliare l'erba per i conigli. E così non ci ha fatto sentire altre bestie. Tu fai questo, fai quello. E non ho sentito la morte di mio papà, mi oso a dirlo, perché tutto funzionava bene a casa. Aveva preso una che ci guardava, no? Perché lei, poi mia mamma, faceva un po' l'ostetrica, mia mamma, no? E allora ho preso una che poi io gliene facevo di tutti i colori. Alla domenica mio fratello e mia sorella andavano all'oratorio. Io prendevo la mia mamma al pomeriggio e dicevo, siedi. Gli scioglievo le trecce e giù a pettinarlo. Povera donna, stava lì a farsi pettinare pur di farmi star brava. Altre cose ne ho combinate, no. Tutte. L'unica cosa che posso dire, io non ho mai toccato un'arma, non ho mai fatto del male, e ho avuto tra le mani anche una ragazza che dicevano che aveva il fidanzato, l'hanno portata, me l'hanno lasciata a me, partigiana, no? Ha detto, perché domani la fuciliamo, no? E allora io me la sono portata in camera mia, a San Donato, no? Camera mia. Alle 10, adesso posso anche dirlo con i bambini, no? Alle 10 così mi battono la porta. Vogliamo entrare perché vogliamo andare a letto, eccetera. Io gli ho detto, tanto domani la fucilo, dico, disgraziati, delinquenti, non siete neanche degni di essere partigiani. Domani vi faccio mettere al palo, gli ho detto. Comunque questa ragazza l'ho salvata. Poi l'ho tenuta 2 o 3 giorni con me, gli ho dato il modo se voleva scappare, ho detto, dimmi solo la verità. Lei mi ha raccontato tutto, io ho detto a Poli, adesso lasciala andare a casa. E l'ho
Poli
salvata.
L'ha lasciata?
Perché una è a spasso con un repubblicano e la dovete ammazzare. Le cose giuste sono giuste, no?
E sei intervenuta anche per, come dire, riabilitare una maestra che era stata considerata una spia.
E quando ci sono stati quei morti a Lecchio, hanno dato colpa a questa maestra, che era lei che aveva fatto la spia. E allora Poli ha mandato dei partigiani a casa di questa maestra dopo che ci sono stati i morti, e lei non c'era. E allora poi loro sono andati via, ci sono stati dei ragazzi che hanno detto, dei partigiani, che hanno detto a Poli, guarda, è stata quella maestra lì che ha fatto la spia, no? E non era vero un bel niente, no? E allora questa non c'era, poi loro sono andati via. Poi hanno, insomma, questa maestra non aveva nessuna colpa, no? E dopo, insomma, ha continuato lei a fare scuola, questa maestra Lecchio, perché non era colpevole di niente. Dopo, quando è stato quasi fine guerra, l'hanno ammazzata lì alla casa dove abitava a Lecchio, no? Da Cerun, i repubblicani, no? Sono venuti su, hanno fatto un rastrellamento, ne hanno ammazzati 5 o 6, e tra qua anche la maestra che stava lì in quella casa, no? Allora poi ho letto dei libri dove dicevano che questa maestra era sparita, che non si sapeva la fine. Ho detto, non si sapeva la fine, adesso ve la dico io la fine che ha fatto. Ho scritto quella lettera lì, e così, perché quella maestra è morta, e poi l'ufficiale che comandava gli ha dato anche la cosa di partigiana, no? E, insomma, c'è scritto, se dico proprio tutto adesso. Adesso sei tu che lo dai parola.
Ecco, adesso vorremmo magari sentire la bella canzone che ti dedica Simona Colonna,
senti un po',
dove si parla di bicicletta.
Perché non l'hai fatto parlare?
Sì, ma hai parlato
perché
tu,
non
bene
si è comportata
così.
Bene, allora per punizione l'abbiamo.
Ti ho stufato.
Beh, credo che non ci si possa stufare a fare una serata con me.
Adesso devi parlare tu.
Sì, sì.
Devo anche bere perché ci ho sempre. E sono questa io, eh.
Sì.
Grazie.
Prego.
Allora vi canto La bicicletta partigiana, che è questo brano che ho scritto in onore di Maggie dopo averla frequentata veramente. Noi
adesso vado a carezzare questi.
Prima la lasciamo un po' al pubblico, poi
tu sei un bambino che tu mi c'è un'altra piccolina.
Alle sue pedalate nella langa è venuta il progetto.
Marchi. Però ho provato una volta a guidare una moto, non sono andata nelle nocciole. Lì a casa mia ci sono le nocciole così a Lecchio, no? Hanno lasciato una moto lì, considera. Io ho detto, ma avevo guidato una volta la moto nei partigiani, ma con Joe. No, quello.
Sì, John Carmine.
Lo avevo portato con lui dietro. Ho detto, tanto se ho guidato una volta, guido. Sono salita su, lui aveva fermato il manubrio fermo, che non è andato nelle nocciole sotto. È andata giù e girava sempre sul rotondo. Io sono saltata via dal coso. Mio fratello diceva, adesso ti tocca vendere la macchina da cucire per pagare quella moto. Non si è fatto niente, è arrivato il padrone e dico, se vuole la moto la giù. E non ho mai più guidato.
Giovanna, come si riesce a tirar fuori, diciamo, tutti questi aneddoti? Come bisogna fare con lei per farle raccontare veramente tutto?
È il mio compilato, l'ho detto.
Non c'è problema, lei racconta.
Però
tutto.
Rifarei
è
tutto.
È un
quanto.
Vulcano.
Tutto rifarei.
Mi dice no, adesso no, non parliamo, poi
e dopo non la finisco più.
Quindi io registravo, poi scrivevo tutto quello che mi ha raccontato. Ed è stato divertente, è stata una bellissima esperienza.
E sono un po' fortunata che la mente resiste abbastanza.
Sì.
Poi quello che ha.
Però bisogna leggere, bisogna scrivere, bisogna sempre fare qualcosa.
E nonostante le esperienze brutte che ha vissuto,
ogni sera mi faccio una passeggeratina sulla memoria, no? Parto da quando ero bambina e vado avanti. Perché ho paura di dimenticare. Né bambini, cercate di ricordare tutto. Quando qualcuno vi fa qualche dispetto, ricordatevelo, gliela fate pagare. siamo stati tutti bambini,
Fotografia?
Una ragazzina.
Ah, tagliata, la fotografia tagliata. Allora, un lettore del tuo libro ti chiede di raccontare perché hai tagliato una fotografia. Come mai ti hai tagliato?
Quella disgraziata lì che mi ha fatto passare per bugiardo. C'era un fatto di una spilla che... però tu non sei stato bene a ascoltarmi, eh?
Racconta bene.
Perciò la racconto com'è, no?
Sì.
Allora io... facevo forse la seconda, così la terza, una bambina mi dà una spilla e io la spilla me la sono, sa, quando si è ragazzi, me la sono puntata qui così. Un'altra di Lecchio, un'altra bambina dice, ecco la mia spilla, ha detto, me l'hai rubata. No, dico, me l'ha data la mia vicina di banco, no, quella bambina che era la mia amichetta più
cara.
E allora e gli dico, vieni che te lo faccio dire che me l'ha regalata. Si vede che sta bambina l'aveva rubata, quella bambina lì, no? Allora la porto davanti a sta bambina dice, io non ti ho mai dato nessuna spilla. Non l'avesse mai fatto questa bambina. Allora dico, adesso prima alla maestra, poi ho detto, davanti alla maestra ha detto no, che lei la spilla non me l'aveva mai data. Dico, adesso vieni in chiesa. Allora si credeva al Signore. E devi giurarmelo davanti alla Madonna o Gesù, non so più, con un'altra amica, con quell'amica che diceva la spilla me l'ha rubata a me. Giuralo, gli ho detto. Giuro che non te l'ho mai dato, brutta disgraziato. Ho detto, se potessi non so quante te ne do. Così, allora io... avevo la fotografia che hanno fatto quando eravamo a scuola, ho preso le forbici, ciao, tu vicino a me non ci stai. Ecco, quella è la storia. Bambini, le bugie non si dicono.
Simona, cosa ti viene in mente come canzone per sottolineare questo carattere così?
Però una volta... ho fatto io la spia a una bambina che aveva strappato delle cose e allora questa bambina, non so cos'è, che insomma mi ha fatto sgridare della maestra, e mi fa la maestra, mi ha fatto stare 2 ore così, per una cosa che non era vera, quello che aveva detto. Per, sai cosa ho fatto dopo che quando sono uscito da scuola gli ho dato un bel calcio negli stinchi, così me ne sono andata a casa. ma se una cosa non è, non la voglio, a costo di qualunque cosa, ecco.
La verità.
La verità. Anche se non è... Basta. Per calcio degli stinchi, così quelle 2 ore... Una volta ti mette... Sapete, le maestre ci mette... Questa è una maestra, non lo fa, perché se no... ti facevano stare così, in piedi. E quando poi le braccia cedono, no? Tira su quelle braccia! Io tra me alla maestra glielo dicevo di tutto. Dentro la mia testa, so a quante glielo dicevo.
Posso chiederti, Maggie,
un po'.
Maggie. Ti ricordi a fine guerra, sei andata a votare?
Certo!
Cosa hai votato?
No!
Posso chiedertelo?
No!
Monarchia o Repubblica? Cosa hai votato?
Perché io lo penso così.
No, ma alla fine della guerra,
volevi la Repubblica o la Monarchia?
Volevi la Repubblica
o la Monarchia?
Perché io ho letto che hai votato Monarchia, vero?
Io dico solo questo, che andrei a Roma, le dimezzerei, le lascio non so se ne salvo qualcuno.
Nessuno.
È vergognoso. Gente che deve campare con 200 euro, gente che prende 10 milioni al mese.
Tu non hai fatto la partigiana per questo?
No,
vero?
Io non ho avuto quattrini, niente. Anzi, vi dirò questo, io sono combattente, anche se non ho sparato. Però ho sparato diversamente con Salvatore. Quando alla fine della guerra poi ci davano una pensione, quando si andava in pensione, erano, mi pare, 30 euro, no? Io ho detto, io la partigiana l'ho fatta di mia volontà, nessuno me l'ha comandato e io non la chiedo, quella pensione, e non l'ho chiesta. Loro prendono i milioni, volevano darmi 30 euro, erano 1.000 lire, no? Non ho fatto la domanda.
Quindi non l'hai preso, non l'hai voluti?
No, non l'ho voluti, quella miseria lì. Cosa? Ma non si fa il lavoro per essere pagati, specialmente salvare una vita. Ma adesso ho detto, io ti do 1.000 lire e tu fai qualcosa. No, non lo faccio. Adesso c'è ancora uno, Alba, che lo devo sistemare. Davvero? Lo devo sistemare, perché è andato... Io vado nelle scuole, no? E ci vado volentieri, perché parlo molto volentieri con i ragazzi, perché sono intelligenti e devono sapere le cose come sono. Questo qui ha telefonato alla professoressa che avevo parlato male, perché avevo detto che avevo salvato quella...
La maestra,
no? E ho detto, ah sì. E lui aveva 16-17 anni, questo non era di qui, veniva da fuori, non so neanche, diceva, io ho salvato tanti
ebrei,
e ho preso tanti soldi, disgraziato, tu li salvavi perché ti davano i soldi, certo. Ma io non ho mai chiesto soldi a nessuno, certo. Non li voglio i soldi per avere, e lui, adesso che lo trovo, non l'ho ancora messo lì sopra, eh. Ah, glielo faccio vedere chi è. Sto disgraziato, è venuto a piccarsi lì.
C'è la foto?
Sì, perché è venuto a piccarsi, perché è uno che è venuto da fuori e si voleva pensare che io gli ho fatto avere il fazzoletto che portiamo noi, sì. No? Poi lo portavamo al 25 aprile e poi gli ho fatto dare un distintivo e tutte queste cose, lui mi ha premiato così. Bestia, ti troverò.
Poi facciamo una seconda puntata dopo che l'hai
trovato. Lo metto sulla cosa, dopo gli regalo quello là, gli regalo la... Avete visto quante belle riviste, eh? E questo disgraziato qua.
Ma in prima fila?
Delinquente. Per soldi. Eravamo qui e lui è venuto a ficcarsi con noi. Non, il mio l'ho già cancellato, però sul mio libro.
Sul suo libro
l'hai già ritagliato?
No, no, l'ho solo cancellato. Ok. Quando tagliarlo ci siamo.
No, non va bene. Non riesci?
No. Vedete, poi c'è, qui c'è anche il Presidente della Repubblica. Eh? Ah, vi dico com'è andata. Allora, ci ha ricevuti a Cuneo questo Presidente.
È napoletano,
era,
no?
Era molto simpatico.
Aspetta, napoletano, qui, diciamo.
Mi piaceva questo Presidente. E ci ha ricevuti a Cuneo in un teatro. Poi a fine teatro, noi eravamo su in alto, lui era in basso, e sono scesa. E avevo la rivista e un libro che ha scritto il nostro professore.
Avevi degli omaggi per Napolitano? Volevi portare...
No, quello dei morti, no?
Sì, 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 sì.
Quando Dio
la
stava nascosto.
Che anche Dio stava, no? Nascosto, sì.
Allora sono andata sotto e usciva lui con la sua scorta. E allora ho detto, devo andare a portare questo... non si può, signora, non si può. C'erano tutti i cordoni, no? Paura che li ammazzano, no? Non si può, e io devo andare. C'ho una medaglia d'oro, gli ho detto. Non si può, signora, abbia pazienza. Sono passata sotto il cordone. E sono andata e lui ha avuto la sua rivista e il suo libro. E dopo mi ha scritto anche una bella lettera. Né? Ha chiesto l'indirizzo a te, né? Ti ricordi?
Sì, ti ha scritto una...
E io gliel'ho portato. Ma come? Non si può, non si può. Io ero partito da Alba per dare questi libri, no?
Combattiva, combattiva. Adesso facciamo di nuovo protagonista di questo incontro Simona con una canzone che lei ha portato in giro per il mondo, in pratica.
Sì.
Ha fatto conoscere in diversi posti.
Stai parlando della maschera?
Sì.
Donato.
Se volevi fare quella.
Sì, sì, va bene. Ah. Stavo solo chiedendomi se esistono anche in questo castello.
Vabbè, perché c'è una tradizione che le maschere sono scomparse perché si annidano nei castelli.
Sì, sì, sì. Ci sono?
Possibile.
È possibile.
Allora non abbiate paura, perché se ci sono i calfori. È di nuovo in lingua piemontese. Ed è, l'ho scritta un po' dedicata a mia nonna che mi raccontava sempre la storia delle maschere. Per farmi stare brava, mi diceva.
Io avrò una
tranquilla, mi diceva, guarda che se non stai brava vado a chiamare la maschera micilina, che è una maschera di poca paglia. Allora io mi rilassavo un po'. Però in questa canzone io la faccio volare via. Il brano si intitola Masca vola via. Quindi alla fine vola via lei. Non abbiate paura. Anche se vi sembra che magari ci sia. Ok? Non abbiate paura, quindi, d'accordo?
Ha ha ha!
Devo dire che sono orgogliosa di chiamarmi Mo.
Si chiama Mo come te.
Siamo parenti.
Posso solo aggiungere una cosa che mi sono dimenticata di dire all'inizio?
Vi porta, primo,
porta i saluti a tutti, no, la figlia di...
Mi sono in Francia, che sono miei parenti. Si vede che qualche Mo è scappato giù di qua.
Ma adesso le omaggeremo tutti i nostri ospiti il libro che abbiamo pubblicato sulla storia di Cisterna, che racconta anche un po' l'origine dei cognomi, e quindi così potrà scoprire da dove arriva il Mo di Cisterna. Magari siamo parenti.
Puoi scoprire l'origine del tuo cognome.
Quello di Cisterna, sa. Chi lo sa?
Dicevo, vi saluta tutti.
Non siamo molti, però. Non è che siamo molti.
No, non siamo molti, ma siamo combattenti.
Maggie,
saluta tutti Lorenza, la figlia di Piero, sì. Balbo. Vi saluta tutti, non ha potuto essere qua perché è a Torino per un impegno, ma voleva abbracciarvi tutti e abbracciare te, ovviamente.
Devo dire che è stata una serata bellissima, penso che lo condividiate
e io tu. Per esempio non sapevo
un abbraccio
che avevo una parola.
Un abbraccio per delle persone speciali che invitiamo per un prossimo appuntamento, un prossimo libro che pubblicherete insieme, mi auguro, sulla storia di nuovo di Margherita, che avrà sicuramente qualcos'altro da raccontare. Va bene. Grazie anche a Simona Colon, meravigliosa cantautrice. Ti auguriamo ogni fortuna, perché sono anni che ti seguo, perché casualmente ci incontriamo, però devo dire che questa sera avevo visto delle cose su YouTube, poi ti avevo sentito anni fa, però questa sera davvero sei stata meravigliosa, un applauso ancora.
Devo dire che l'atmosfera ha aiutato molto, insomma, che l'aria che si respira stando vicino a determinati personaggi è tanta, quindi emozione. Una bella foto, dice Maggie, giustamente.
Certo, una foto ricordo. Abbiamo,
sì, il signor.
Beh, c'è il fotografo Daniele, infatti, Dalbon, non potevamo avere di meglio.
Donato, vieni vicino a domanda.
Vediamo anche i bambini intorno,
sì,
visto
sì,
che...
Sì, anche i bambini.
Venite, ragazzi. Facciamo un momento.